Non tutti sanno che nel luglio 2001, durante le difficili giornate di Genova, il gruppo satirico e pacifista Tactical Frivolity, noto per vestirsi di rosa, indossare costumi bizzarri e usare palloncini, tentò di coinvolgere i Black Bloc, frangia radicale di manifestanti dedita all'azione diretta e spesso violenta, in un'azione congiunta. Il giorno prima degli scontri principali, una delegazione avvicinò i militanti del blocco nero, proponendo un'azione provocatoria e non violenta condivisa, avanzare insieme verso la zona rossa, offrendo ai poliziotti torte e dolci, nel tentativo di disinnescare la tensione con l'ironia. La proposta fu declinata, ma rimane una delle testimonianze più iconiche della diversità di strategie all'interno del movimento No Global. Quella proposta fu avanzata da una componente del Pink Bloc. È una sua attivista, Elena Lolli, a spiegarci cos'era.
Il Pink Bloc in Italia viene interpretato da movimenti queer e femministi, ma non solo però, perché era, diciamo, attraversato anche da coloro che erano un po' stanche delle pratiche di piazza, diciamo, più che ritenevamo più maciste o comunque i rituali classici del movimento. Sul fine degli anni 90 c'era questa particolarità di stare nelle piazze ognuno con una propria pratica, no? Si scendeva in piazza assieme, ma c'era la possibilità di attivare dei microcotte interni, spezzoni eccetera, nulla di nuovo, però questo ha dato la possibilità di sviluppare ognuno una propria pratica, una propria creatività. Quello del pink attivismo, del pink bloc, aveva sicuramente l'elemento dell'ironia, appunto, la centralità dei corpi, eccetera. Quindi le pratiche si rifacevano anche alle frivolezze tattiche che erano prese da un collettivo queer e che utilizzava il rosa, che di solito è il colore che noi pensiamo sia più vicino, non so, appunto, al femminile o all'infanzia, però è anche il simbolo che veniva, il triangolo rosa era anche quello che veniva cucito dalle casacche degli internati, no? Durante il nazifascismo, e quindi viene ripreso quel colore lì come un atto di riappropriazione anche, no? Di quello che potrebbe essere una cosa dispregiativa, invece viene rielaborato in termini positivi, quindi il triangolo cambia prospettiva in un certo modo, no? E si rovescia, e anche qui quindi si voleva risignificare il colore del rosa. Poi anche un sacco di collettivi femministi, anche di artisti, pensiamo alle Guerrilla Girl, hanno ripreso il rosa come segno visivo. Anche nelle piazze si riutilizzano sia le frivolezze tattiche che questo colore. Teniamo conto che sul finire degli anni 90 finalmente si iniziano anche a stampare a colori, perché prima sì, più che altro per questioni anche economiche si stampava solo in nero su carta, magari su della carta colorata. Finalmente con la stampa digitale si riescono a mettere molti più colori. Sembra una cavolata, però anche l'avanzare delle tecnologie ha aiutato in un certo modo anche a reinterpretare certe pratiche.
In Italia il Pink Bloc si sviluppò soprattutto dalla relazione di alcune città che già avevano una forte componente femminista e una nutrita comunità LGBTQ.
Il movimento Pink italiano, teniamo conto che ha connesso tra Bologna, Milano e Roma principalmente, penso, non so, alla scena sicuramente come spazi, penso al Forte Prenestino, Fagoff, mentre a Milano c'era She Squat, c'erano anche i Por Flakes, a Bologna c'era il Sexy Shock, si contaminavano tantissimo queste tre città, e quindi si organizzavano questi Pink Bloc coordinandosi anche a livello nazionale. Avevamo anche un sito che si chiamava pinkabestia.org.
La riflessione portata dal Pink Bloc all'interno del movimento No Global riguardava anche un'autocritica sulle pratiche di chi voleva rappresentare un'alternativa al sistema dominante, individuando implicitamente ciò che nei movimenti successivi, ad esempio Non Una di Meno, verrà reso esplicito: il rapporto tra capitalismo e patriarcato, dove il secondo offre un'organizzazione gerarchica della società basata sul genere che è funzionale al primo.
C'era la questione del patriarcato, ma anche nelle sue declinazioni interne ai movimenti, quindi era anche una critica, no? Ai movimenti stessi, quindi a tutte le forme maciste testosteroniche che si vedevano nelle piazze, da quella degli sbirri a quella dei compagni, non ovviamente per mettere sullo stesso piano le due cose, però diciamo, se il corpo forte, no? Era quello che veniva più rappresentato, il leader, la rappresentanza, invece il Pink decostruiva tutto questo, infatti ci definivamo post-identitari, si scendeva in piazza se senza un leader, senza un rappresentante, senza un portavoce, che invece era un po' una cosa tipica anche di alcuni spazi sociali. I social forum hanno messo un po' in discussione queste forme di rappresentanza. Il pink attivismo italiano poi si collega molto, soprattutto quello bolognese. Teniamo conto che Bologna non è una città a caso, per cui si sviluppa fortemente questa modalità di stare nelle piazze, perché avevamo il primo consultorio trans, parliamo del MIT, il primo sexy shop per donne, una forte componente femminista LGBTQ+, ora, e poi anche Umberto Eco, il Luther Blissett. Quindi questa idea di giocare con i linguaggi e con sia visivi ma anche il linguaggio proprio della parola, l'anonimato. Cito Luther Blissett perché appunto si usciva senza una firma autoriale, no? Ancora. Lo stesso Sexy Shock, ci chiamavamo tutte quante Betty. Questa è anche questa questione dell'anonimato, soprattutto poi con internet, perché a un certo punto arriva questa cosa che è l'internet, che prima non c'era, ci si muoveva magari su dei forum, nascono i media, nascono i media center, e quindi appunto torniamo a parlare di nuovo di tecnologia, di linguaggio e dell'utilizzo dei nickname. Il nickname ci permetteva di abitare il digitale, che era una cosa, comunque era uno spazio ancora nuovo e inesplorato, di certo non neutro, ci ha permesso di poter switchare l'identità di genere anche attraverso il digitale, così come nelle piazze.
Il discorso sulle tecnologie ha già fatto capolino nella nostra narrazione ed è un elemento importante per spiegare la capacità con cui il movimento No Global seppe muoversi. A differenza del presente, in cui anche le tecnologie sono finite sotto il controllo dei potenti della Terra, alla fine degli anni 90 l'arrivo di Internet mostrò una prateria di possibilità che gli attivisti seppero cavalcare in modo avanguardista. L'attivista e scrittore Valerio Monteventi.
La caratteristica delle mobilitazioni era una caratteristica internazionale ed era la prima volta che si producevano situazioni di questo genere. Negli anni 70 c'erano stati alcuni tentativi di mobilitazioni comuni per quanto riguarda, per esempio, lotte studentesche. Il maggio francese del 68 ebbe la caratteristica dirompente, che poi aprì spazi di lotta in altri contesti del mondo. Però tutti questi momenti erano momenti legati ai singoli paesi, non c'era una forma di coordinamento, di organizzazione a livello mondiale. Il movimento No Global nella prima fase ha l'intelligenza politica di utilizzare uno strumento nuovo, internet, per facilitare questo tipo di collegamento, e questa possibilità ti dà appunto l'occasione di poter riuscire a metterti in contatto con realtà in diversi paesi del mondo e utilizzare questo strumento in maniera rivoluzionaria. Insomma, siamo nel momento in cui la tecnologia, che molto spesso i movimenti in qualche modo declamavano come un orizzonte per liberare da una parte forza lavoro, ma dall'altra liberare energie e possibilità, veniva utilizzata in maniera concreta dalla parte dei movimenti. E non a caso questo strumento permette di organizzare nelle stesse giornate mobilitazioni.
In quell'epoca le nuove tecnologie vengono utilizzate dagli attivisti sociali in modo intelligente e consapevole per favorire processi democratici, cercando di non subire i meccanismi imposti da altri. È in questo contesto, ad esempio, che si sviluppa tutto il discorso sul software libero.
Ci furono due livelli importantissimi. Il primo era un utilizzo della mailing list come strumento, da una parte di scambio di informazioni, ma dall'altra di dibattito politico. Le mailing list di movimento erano luoghi dove si riusciva a confrontarsi tra realtà molto diverse, a sviluppare dibattito politico, a produrre anche discussioni di livello alto sugli obiettivi da mettere in campo. Un momento in cui lo strumento di internet fu uno strumento che permise un allargamento notevole della capacità del movimento di andare appunto a radicarsi in varie parti del mondo. In Italia l'uso di questo strumento produsse nei mesi precedenti a Genova una straordinaria forza organizzativa orizzontale, quella del movimento dei social forum. Cominciarono a formarsi queste assemblee cittadine, e prima nelle grandi città, nelle grandi metropoli. Bologna fu uno dei luoghi dove nacque per primo un social forum, che aveva come forma quella dell'assemblea, dove erano presenti sia le realtà organizzate, parlo dei centri sociali, parlo dei collettivi studenteschi, dei sindacati, di associazioni di volontariato che si occupavano di Sud del Mondo, oppure di associazioni come ATTAC, tutte realtà che fino a pochi mesi prima non avevano mai trovato dei luoghi, delle modalità anche di discussione o dello stare insieme. Dentro i social forum appunto c'era questo tipo di realtà, che era una realtà che permetteva un ampio campo di visioni anche molto diverse, che permetteva per certi aspetti di prendere decisioni con tempi che erano medio-lunghi naturalmente, perché questa forma di tipo assembleare non era una forma decisionista, era una forma dove non si decideva nemmeno a maggioranza, ma si doveva arrivare a delle scelte che erano scelte condivise da tutti, anche da quelli che in realtà non le condividevano fino in fondo.
Il movimento No Global, dunque, aveva un atteggiamento attivo nei confronti delle nuove tecnologie. Ciò porterà anche a progetti concreti, come il portale Indimedia, che diventò il punto di riferimento della controinformazione. A raccontarci la sua genesi è Emanuela Del Frate, giornalista e coautrice del libro Millennium Bug, una storia corale di Indimedia Italia.
Indimedia è nata nel 99 a Seattle, durante praticamente le primissime proteste contro i grandi summit. Ci fu un primissimo incontro tra attivisti e hacker, pensando che servisse un media che fosse proprio del movimento attraverso cui si potesse contrastare la narrazione che facevano i media mainstream, come venivano chiamati ai tempi. È nata questa piattaforma soprattutto grazie al fatto che c'erano delle competenze proprio informatiche altissime tra gli hacker. Il gruppo di hacker che scrisse il software di Indimedia, c'è uno di quelli che poi ha scritto quello di Twitter. Era un periodo in cui c'erano pochissimi cellulari, internet c'era ma non era alla portata di tutti quanti, idem i computer. I siti si potevano aggiornare sì, ma in una maniera verticale, comunque servivano delle competenze specifiche e quindi bisognava scrivere del codice HTML. Indimedia, la cosa e il motivo per cui fu così rivoluzionaria, è che permetteva a tutti quanti, semplicemente iscrivendosi ma con un nickname, di poter postare i propri contenuti, che potessero essere riflessioni o racconti scritti o audio o video, ovviamente con gli strumenti dell'epoca, quindi i video che ci arrivavano avevano bisogno di essere ipercompressi e quindi non di grandissima qualità, però appunto lo poteva fare chiunque. Da quel primissimo nucleo poi si sparse un po' in tutto quanto il mondo e quindi divenne un mega network di informazione indipendente.
In quegli anni di mutamenti tecnologici si svilupparono grandi riflessioni sul software libero, in opposizione alle politiche di multinazionali come Microsoft e Apple, che ostacolavano la condivisione dei saperi per fare profitto attraverso software proprietari e licenze onerose. Fondamentale per Indimedia e per il movimento in generale fu l'hacking, una cultura che andava alla radice del funzionamento delle tecnologie e che già allora mise in guardia su problemi che viviamo noi oggi, nel presente.
Quelli erano gli anni in cui internet era una prateria totale e erano anche gli anni in cui si stava raggruppando una forte comunità di hacker intorno a un evento annuale e una mailing list che esistono tuttora e che è quello dell'hack meeting. E all'interno di questo spazio venivano fatte una serie di riflessioni rispetto a come si dovesse anche in qualche modo gestire internet. Diciamo che la grande illusione prima dell'avvento delle big tech era quella che gli attivisti potessero in qualche modo ancora plasmarla secondo quelli che erano i principi dell'etica hacker, quindi la libera circolazione dei saperi, strumenti legati al free software, dove tutto potesse essere alla portata di tutti e dove ci si potesse lavorare anche attraverso dei percorsi costanti di autoformazione, perché gli informatici ci tenevano a questa cosa di formare tutte quante le persone, renderle in grado di saper usare gli strumenti e di farlo in modo consapevole. La cosa che è molto particolare, se si va a riguardare indietro a 25 anni fa, anche oltre, è il fatto che quegli hacker insistevano su delle cose su cui ci stanno molta attenzione in questo momento, ovvero appunto all'utilizzo consapevole, a fare attenzione a non non esporre i propri dati e tutta una serie di cose che sono delle riflessioni che ci sono anche ora.
Se Indie Media inizialmente funzionò come una sorta di social network ante litteram, ben presto i suoi utilizzatori intuirono che poteva essere uno strumento anche per una contronarrazione.
Cioè l'incontro tra le comunità hacker, quelli che in quel momento venivano chiamati media attivisti, ovvero gli attivisti soprattutto dei centri sociali che iniziavano a prendere in mano gli strumenti della comunicazione, in quel caso le telecamere, e non immaginiamoci le telecamere piccoline adesso, erano proprio, cioè, si lavorava proprio con delle cose abbastanza pesanti, e iniziavano a fare una contronarrazione, a narrare quello che stava succedendo con i propri strumenti, quindi non affidandosi più soltanto a quelli che erano i giornali più o meno mainstream del momento, ma farsela da sola. Non a caso il claim di Indie Media era "Don't hate the media, become your media", che era una cosa detta da Yellow Biafra e che venne mutuata dagli attivisti di Seattle, ma che divenne poi il claim internazionale. Insomma, siccome Indie Media era aperta a tutti, non c'era un collettivo specifico di una determinata area politica, confluivano tutti, eri molto radicato nel territorio, e quindi la verifica era anche attraverso i contatti con ogni singolo membro, ogni singolo indiano poteva avere sul territorio, e quindi si faceva riferimento a quelle come notizie verificate.
E così, in una certa misura, Indie Media conteneva l'embrione di quello che diventerà il citizen journalism.
Non c'era l'aspirazione di essere un media giornalistico, cioè di essere proprio dei giornalisti in quel momento, anche se poi subito dopo Genova Indie Media arrivò a fare un flusso di traffico anche di 1 milione di persone al giorno, che per quegli anni 2001-2002 era veramente tantissimo, e quindi crescendo in questa maniera così esponenziale divenne anche una fonte per i media mainstream. Forse probabilmente la cosa che ha cambiato un po' tutta la storia di Indie in Italia è stato ovviamente il G8 di Genova, e soprattutto perché ci fu questa connessione che avvenne in un luogo fisico all'interno di quello che è stato la scuola Bertini, che è stata adibita a Media Center, lo spazio adibito a Media Center dal Genova Social Forum, e lì non c'era soltanto Indie Media, però c'era anche il network di Radio Gap, e vi confluirono anche una serie di giornali che erano Liberazione, Manifesto e Carta. Da là è un po' cambiata in qualche modo la storia, perché grazie a quel tipo di lavoro che era stato fatto là, il tipo di copertura garantito da Indie Media e da Radio Gap, poi fu possibile fare una narrazione del giornale del G8 molto differente rispetto a quella che era stata fatta dai media tradizionali in quelle giornate.
L'uso della tecnologia e della comunicazione per il movimento No Global fu un punto centrale, che si declinò anche utilizzando strumenti esistenti ma in forme nuove, come nel caso di Radio Gap, una super radio composta da diverse emittenti che si unirono per seguire le giornate di Genova, come racconta la redattrice Anna Curcio.
Radio Gap, Global Audio Project, questo è diciamo per esteso l'acronimo Radio Gap, è un network di radio indipendenti che nella primavera del 2001 si mette in rete per produrre la comunicazione a partire dalle giornate contro il G8 di Genova che si stavano organizzando in quel periodo. Quindi su convocazione di Radio K abbiamo fatto questo incontro al Link proprio a Bologna. Io partecipavo per conto di Radio Ciroma da Cosenza, erano presenti Onda d'Urto, Onda Rossa, l'agenzia di comunicazione Amisnet, Radio Blackout di Torino e ovviamente le tre radio indipendenti di Bologna, appunto Radio K che promuoveva, 103 e Radio Fucico. Quindi facciamo questo incontro e si stabilisce una sorta di programma per portare una forma di comunicazione indipendente dalle giornate di Genova. Dobbiamo tenere presente che il piano della comunicazione e le risorse tecnologiche che noi avevamo allora era molto diverso dal mondo di oggi, per cui l'idea di trasmettere in streaming da Genova, permettendo alle radio locali, quindi a Cosenza, a Bologna, a Torino, a Roma e via dicendo, di duplicare quel segnale, era veramente qualcosa che anche dal punto di vista, diciamo, tecnologico della comunicazione risultava molto innovativo. Quindi l'idea era un po' quella di portare sul piano nazionale il lavoro politico e di comunicazione politica che le radio indipendenti, le radio di movimento facevano sui territori, e io credo che, diciamo, questa questo esperimento è riuscito. Abbiamo praticato un modo di comunicare gli eventi del G8 che forse era assolutamente originale, almeno in quegli anni.
Sebbene provenienti da storie molto diverse e con identità altrettanto diverse, quelle radio seppero fare un passo indietro in favore di un obiettivo superiore.
A partire da sensibilità diverse, ma abbiamo avuto l'intuizione comune che in un momento in cui il piano della lotta politica era diventato un piano globale, rimanere sul piano locale poteva non essere efficace, mentre costruire un piano di relazione tra il territorio, il piano nazionale e anche l'intero mondo, il piano più complessivo, visto che lo streaming permetteva di ascoltare le nostre trasmissioni anche fuori dai confini nazionali. C'era stata la consapevolezza da parte di tutte e tutti che bisognasse fare un passo indietro della propria identità per costruire un progetto più complessivo. La Radio Gap ha un po' questa intuizione di scompaginare le carte, quindi ciascuna esperienza radiofonica porta dentro Radio Gap i propri percorsi, anche il proprio piano identitario, i propri strumenti, le proprie forme di comunicazione, che però vengono fuse insieme, perché noi costruiamo un palinsesto gestito da esperienze politiche e radiofoniche anche diverse tra loro.
Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.